Eccoci, siamo tornati dopo una lunga assenza con l'episodio 13. Ciao Fra.
Ciao Fra, come stai?
Tutto bene, tu? Che si dice?
Ma dai, regolare, regolare, stiamo vivendo appieno questa fase 2, questa
incredibile novità della fase 2.
Bah, bellissima fase 2. Guarda, è una cosa che mi sta coinvolgendo nel profondo.
Sì, sì.
E
sì.
Comunque sì, Spinet 13 con relativo ritardo. Siamo in ritardo, sì. Ma non in ritardo quanto la cassa integrazione, quindi c'è sempre di peggio, no?
Come si può dire? Sì, almeno siamo arrivati almeno.
Meraviglioso. E niente, noi diciamo che ci eravamo salutati con l'episodio 12, avevamo introdotto, diciamo, una possibile puntata su un messaggio,
sì,
di una nostra ascoltatrice, che potrei riassumere in poche parole con strade diverse, se sei d'accordo.
Sì, d'accordissimo.
E l'episodio 13 di Spinit è appunto incentrato sulle strade diverse. E vi starete chiedendo: ma come sono queste strade diverse? Cosa succede con queste strade diverse? Tra un pochino lo scoprirete. Ma prima, diciamo che siamo stati presi un po' da diverse cose, no? Quindi, cioè, non è che ci siamo totalmente disinteressati dal podcast e ci siamo adagiati sugli allori, oppure era una sorta di tentativo di chiudere questa cosa e lasciarla a metà, come sovente mi capita spesso, almeno nel personale, di lasciare,
sì, anche
le cose
a me.
Infatti,
grande,
siamo amici per questo, no? però insomma ci siamo concentrati un pochino nel capire dove volessimo, dove ci piacerebbe portare,
che strada prendere anche noi.
Esatto, con questa piattaforma, diciamo, multimediale e cross-mediale, direi, che è Spinit. Infatti stiamo continuando ad aggiornare il sito e farei anche un endorsement vocale al nostro collaboratore Francesco Garuglieri, che
sì,
lui
il nostro
regolarmente
terzo,
esatto, che invece con la regolarità che a noi manca sta continuando a scrivere con interviste, articoli e quant'altro. Infatti insomma è un preso bene che ci piace.
Sì, infatti vi consigliamo di andare a dare sempre un'occhiata al sito, perché c'è sempre qualcosa di interessante anche da leggere, non solo da ascoltare. E infatti proprio negli scorsi giorni ha realizzato un'intervista con un gruppo di Firenze che si chiama No Run, che ha da poco rilasciato alcuni nuovi singoli e niente, appunto hanno raccontato un pochino questo nuovo progetto, che in realtà è molto interessante, sono molto bravi loro, sono un duo. E quindi niente, insomma, andate un pochino a vedere anche il sito, tanto si trova facile perché basta scrivere spinit.it
e si trova tutto lì, insomma, quindi anche fare un recuperone, visto che insomma ora non so se i nostri ascoltatori saranno già rientrati al lavoro, mi auguro per loro di sì, che abbiano ripreso comunque una sorta di normalità della vita che ci manca da un bel pezzo, e però insomma anche le puntate le trovate tutte sul sito e trovate anche i contenuti scritti, quindi il sito è sempre lì disponibile per
a vostra, no? disposizione.
A vostra disposizione. Ma bando alle ciance, direi, a questo punto, e veniamo quindi alla puntata 13.
Yes.
Puntata 13, strade diverse. Di cosa andiamo a parlare stasera?
Allora, io ho inteso il messaggio della nostra ascoltatrice come una ricerca, diciamo così, mi ha invogliato a cercare quei gruppi paralleli, ovvero quei gruppi nati da come costole di altri gruppi principali. Però il punto principale, diciamo, di questa cosa qui è che nessuno dei membri di queste formazioni ha litigato fra di loro, quindi sono andato a cercare dei side projects in cui nessuno dei componenti avesse fatto una lite alla Oasis, diciamo, no? con qualcun altro.
Benissimo, anch'io più o meno mi sono orientato in questo senso. Diciamo che come avevo parlato nella puntata 10, dove avevamo avuto ospite il mitico Alessandro Alosi, avevo portato in puntata, dopo insomma l'intervista con lui, che è stata ricca di spunti interessanti e di riflessioni, appunto, in linea con quello che è il nostro podcast e la nostra attività. Avevo portato questo gruppo che si chiama Helmet, che praticamente hanno, diciamo, avuto il loro periodo di gloria nei primi anni 90. Venivano un po' dalla scena grunge, però nella costa est degli Stati Uniti, quindi erano un po', era un grunge un po' influenzato dalla scena jazz newyorkese, sia per formazione dei membri all'interno, sia per sonorità, appunto, e poi resa nella musica prodotta. In particolare degli Helmet, diciamo che c'è questa figura che appunto ha suscitato interesse in me, che è il batterista, quindi John Steiner, che praticamente lui, dopo appunto essere uscito dagli Helmet, ha lavorato con altrettanti progetti importanti. Per esempio ci sono i Tomahawk, alla cui voce vedevano appunto il gigante Mike Patton, che comunque di side project se ne intende parecchio, e nello specifico con John Steiner ho portato i Battles, che sono praticamente una formazione, attualmente sono un duo, però all'inizio della loro attività erano un quartetto, di musica rock sperimentale, math rock, roba veramente figa d'oltreoceano, che praticamente mi hanno conquistato di brutto, devo dire, di brutto, perché insomma la batteria di Steiner è qualcosa di incredibile, e per chi lo conosce, per chi ha presente il personaggio, è qualcosa di veramente autentico e autentico, tecnico e di valore. Quindi per me i Battles.
Bello, bello, mi sa che siamo abbastanza in linea fra la tua scelta e le mie, in realtà.
Devo dire sempre scelte mainstream, eh?
Sì, anche le mie, infatti, volevo parlare di Vasco Rossi, quindi no, scherzo.
Meraviglioso, sempre scelte mainstream, ma insomma Spin It è anche questo, quindi cerchiamo di darvi qualche spunto che vada oltre a quello che si può trovare e a quello di cui che diciamo riceviamo tutti i giorni, senza approfondire particolarmente la scena musicale.
Anche perché se no potete ascoltare altri podcast che parlano di Calcutta e...
Però non saremo così velenosi stasera, quindi direi di partire con i dischi che abbiamo portato. Dai, Spin It 13, Battles e...
L'hai detto? No, io non l'ho detto.
Ah, no, non l'hai detto.
Non l'ho detto, il mistero si infittisce. Vabbè, quindi comincio io.
E allora cominciate direttamente, dai.
Ok, allora io, per fare le cose un po' diverse, un po' strane, perché in realtà non sapevo cosa scegliere all'inizio, ho portato un disco e poi due suggerimenti. Quindi una roba tipo mai vista, in realtà, Spin It, perché di solito ci fermiamo a uno, massimo due.
Allora, cioè, arriviamo un po' in ritardo, però quando si arriva veramente...
Così, sì, una valanga, esatto. Allora, il disco principale di cui volevo parlare è un disco a cui io sono molto legato e che era da tempo che pensavo che avrei portato a un certo punto in puntata, e in effetti però si è legato abbastanza bene con il messaggio, e sto parlando di GDG Modern Trio con l'album Spazio 1918.
Tanta roba.
E legato poi a questo ho portato altri due album che sono legati a questa scelta per varie ragioni, che poi insomma adesso spiegando un pochino spero venga compreso.
Snocciolati.
Esatto. Okay. Allora, quindi partiamo da appunto Spazio 1918. E direi di cominciare dal nome. GDG Modern Trio infatti racchiude in sé i membri di questa formazione, che sono Ghittoni, Dorella e Giampaoli. Ora, per quelli più, diciamo, i fan più hardcore di voi, sicuramente Gittoni vi dirà qualcosa, perché fra qualche puntata fa, una delle prime in realtà, aveva portato i Dining Rooms. Infatti Gittoni è uno dei fondatori appunto dei Dining Rooms. Per quanto riguarda gli altri due membri, invece, Dorella e Gianpaoli hanno rispettivamente fatto parte, fra le altre cose, dei Ronin e dei Sacri Cuori. Quindi comunque tutta gente che in realtà è da diversi anni nella scena underground e rock in varie versioni italiane. Allora, per cercare di spiegare e definire questo disco, parto dal titolo di una delle canzoni, che si intitola Retro Futuro. Infatti, secondo me, questo titolo definisce perfettamente quella che era l'idea e l'obiettivo sia di GDG che di Spazio 1918, ovvero creare una sorta di esperimento musicale che riuscisse a racchiudere dei tratti marcatamente e decisamente retro, però con tutta una serie di riferimenti e elementi futuristici, diciamo così. Quindi, in pratica, un album che al suo interno crea una sorta di spazio-tempo parallelo e diverso in cui passato e presente si uniscono. Se infatti noi andiamo ad ascoltare le canzoni e i suoni, troviamo per esempio delle chitarre che direi potrebbero definirsi desertiche e aride, quindi con un suono davvero ruvido e sporco che rimanda tantissimo al passato. Ci sono poi tanti elementi di psichedelia, anche in questo caso con una sfumatura molto retro, e in generale appunto dei suoni e delle atmosfere che rimandano appunto al passato, senza però creare quell'effetto particolare in cui sembra di ascoltare un qualcosa che effettivamente viene dal passato. Anche di questo ne avevamo parlato nel corso delle scorse puntate, però non è quello che effettivamente succede con questo album, perché in realtà ascoltandolo non si ha l'impressione di sentire qualcosa di passato per quanto riguarda i suoni, però non è che ascoltandolo tu dici sì, questo disco è uscito dal, non lo so, il 1918 appunto. E questa è una cosa molto interessante. Poi l'altro elemento che mi piace di questo album è che è estremamente immaginifico e riesce veramente a trasportare l'ascoltatore. Ora, comunque, finora ho parlato di un sacco di cose, ma non vi ho detto com'è in realtà questo disco. Io direi che si può definire come jazz, un disco jazz fondamentalmente. È strumentale, ci sono pochi strumenti, quindi chitarra, batteria e alcuni suoni diciamo elettronici. Ed è un disco in realtà molto scarno, molto diretto. Come disco non è diciamo va dal sodo, diciamo così. E la cosa interessante è che, nonostante tutto questo, nonostante il fatto che sia abbastanza diretto, ruvido e sporco, però in realtà è, come dicevo, molto immaginifico, cioè riesce davvero a trasportarti e a creare delle immagini all'interno dell'ascoltatore. Più volte io ho cercato di descrivere il fatto che ci sono alcuni dischi che vanno a creare delle vere e proprie immagini vivide all'interno della mia mente. Anche in questo caso succede, e nel caso specifico, quando io ascolto questo disco, mi sembra di essere catapultato in mezzo al mare su una nave e queste sono veramente le immagini che si creano ascoltando questo disco. Poi ovviamente questi sono trip miei, magari quando lo ascolti tu ti crea altri tipi di immagini. Però ecco, la cosa bella secondo me è che ascoltando queste canzoni vengo veramente trasportato all'interno di questo spazio che loro hanno voluto creare, che è questo spazio sospeso fra il passato, il presente e il futuro, in cui appunto suoni vecchi, fra virgolette, si uniscono a strutture più moderne, andando a creare quello che è un appunto un retrofuturo. E quindi niente, un disco che in realtà a me piace tantissimo è che da quando è uscito, quindi nel 1918, nel 2018, ho ascoltato tanto. E per quanto riguarda la canzone, credo sia bello questo disco da ascoltato per intero, perché poi non fra tutte le canzoni, ma all'inizio e in alcuni punti ci sono degli intermezzi che loro chiamano interferenze, in cui in pratica ci sono questi suoni campionati e registrati, e che ancora di più diciamo creano questo vero e proprio ambiente vivo, no? Diciamo all'interno della musica. Se proprio dovessi scegliere una canzone, comunque direi che potrebbe essere Audrey's Blues oppure Retro Futuro. Però vi consiglio davvero di mettervi e di ascoltarlo su tutto, perché per esempio anche Micronesia, che è una delle ultime, è molto bella, che è un po' diversa rispetto alle altre. Comunque, per concludere, come dicevo, oltre a questo ho portato altri due suggerimenti, quindi sarò più breve. E ho, diciamo, nella mia testa, mentre pensavo e preparavo le parole per descrivere Spazio 1918, si è creato una sorta di trittico, no? In cui questi altri due album si sono uniti per varie ragioni a questo. Il primo è Bruto Minore dei Ronin. I Ronin, come ho detto all'inizio, sono un'altra delle band di Dorella. Ed è un disco molto interessante perché, a parte più recente, perché si tratta di fine 2019 rispetto a Spazio 1918, ed è interessante perché è come se fosse una versione un po' più completa dell'album di cui ho appena parlato. Infatti anche in questo caso è un disco strumentale, si nota bene la mano, diciamo, di Dorella per quanto riguarda i suoni, e la cosa appunto che mi è piaciuta è il fatto che in qualche modo si lega, non so poi quanto volutamente, perché ovviamente i Ronin sono un gruppo che ha la sua storia, però si lega a quello che è stato fatto con Spazio 1918. Infatti è appunto, come dicevo, una versione un pochino più classica, forse un po' più strutturata nella maniera più canonica di comunque quello che veniva fatto all'interno di Spazio 1918. Quindi è meno scarno, però lo stesso è un disco che riesce comunque a creare delle immagini in maniera molto netta all'interno dell'ascoltatore. Quindi anche in questo caso è un disco immaginifico, è un disco che riesce a trasportarti nel momento in cui lo ascolti. Siamo comunque di fronte a, in parte, alla library music, quindi brani che sono nascono con l'intento di essere, diciamo, colonne sonore sostanzialmente, e quindi appunto hanno dentro di sé questo potere, questa potenza immaginifica, e riescono davvero a creare, a saperti trasportare nel momento in cui li ascolti. Quindi vi consiglio anche questo. E poi, per chiudere, l'ultimo disco è uno step ancora successivo, diciamo, nella, tra virgolette, completezza, che ovviamente non significa che Spazio 1918 è peggiore, ma è un, come dicevo all'inizio, un disco più scarno, un po' più diretto. E il disco è l'ultimo disco degli Smuggler Brothers, che si intitola Musione, che ho deciso di portare perché qualche giorno fa ha festeggiato il suo primo anniversario, e perché in realtà questo disco è stato prodotto da un grande amico di Spinnit, che è Massimo Martellotta.
Ciao Massimo!
Ciao, perché noi sappiamo che tu ci ascolti sempre.
Prima o poi
ti becchiamo.
Eh sì.
Questo disco rappresenta, almeno nella mia visione, uno step ancora successivo, perché in questo caso la potenza immaginifica in qualche modo non si ferma soltanto all'ascoltatore e alla sua mente, ma viene fatta trasparire direttamente dal gruppo e dalle canzoni. Anche in questo caso stiamo parlando di un album jazz, library music, con elementi più funk però rispetto ai precedenti. È un album a tratti, direi, più allegro, fra virgolette, più simile ai calibro, diciamo, non gli ultimi calibro, ma quelli i primi, quelli delle colonne sonore, diciamo così. Come dicevo, quindi è molto bello perché è fortemente legato al luogo in cui è stato realizzato. Infatti, gli Smuggler Brothers sono un gruppo siciliano e ci sono tutta una serie di elementi e di riferimenti che riescono davvero a trasportare l'ascoltatore all'interno di, almeno a me viene questa visione, come se ci venissimo catapultati all'interno di una piazza, all'interno di una un qualcosa di vivo, pieno di gente, e da questo punto di vista è diverso rispetto agli altri, perché in Spazio 1918 veniamo catapultati, nel mio caso, in un galeone in mezzo al mare, però nel senso, comunque, uno spazio-tempo non meglio definito, diciamo. Con Ronin, ascoltando le canzoni, a me è venuto in mente soprattutto il Far West.
E... sì, concordo. Vero? Loro ce l'hanno un po' questo imprinting, sì.
Esatto, e infatti mi è venuto in mente un po' di spaghetti western, deserti e cose del genere. Qui invece siamo veramente portati in una qualsiasi piazza italiana, ovviamente ancora di più in Sicilia, sia dai titoli delle canzoni. Anche loro, come nel caso dei dischi precedenti, fra le canzoni ci sono, diciamo, degli inframezzi, delle interferenze, diciamo così, in cui loro fanno sentire elementi registrati dal vivo, quindi persone che parlano e rumori reali, diciamo così. Ma quindi concludo questo pippone con appunto questi tre dischi che ho voluto portare, perché sono simili, perché sono dischi italiani, sono dischi musicali, jazz, molto studiati, molto interessanti, però allo stesso tempo sono anche diversi fra di loro, pur essendo, diciamo, raggruppabili all'interno dello stesso genere, però in realtà hanno tutti sfaccettature molto diverse, molto particolari, e sono secondo me dei dischi che fanno capire una cosa su cui spesso noi dibattiamo, cioè sul fatto che in Italia è possibile comunque fare una musica diversa, è possibile comunque mettersi in studio e dire io voglio fare questa cosa qui, anche se non è quello che viene trasmesso da radio DJ,
radio e canali principali.
Esatto, e c'è modo di farlo, e ci sono poi dei gruppi che lo fanno, e lo fanno anche molto bene, perché ovviamente poi è sempre quella un po' la cosa, no? E immagino tu sia d'accordo con me, nel senso, un conto è dire voglio fare una cosa diversa, un conto è poi realizzare una cosa diversa, o comunque una cosa come la vuoi tu, ma che sia anche una cosa bella, una cosa,
esatto,
piacevole,
esatto,
da ascoltare e soprattutto fatta bene.
No, è più che altro sì, sono assolutamente d'accordo, perché c'è tutta una scena meritevole, e anzi, verso la quale appunto secondo me non c'è molta attenzione, sia dal punto di vista, come ti posso dire, di mediatico,
sì,
e quindi a cascata anche dal punto di vista di booking a livello di concerti, quella cosa che eravamo abituati a fare almeno fino a 3 mesi fa, che purtroppo ne risente anche un certo tipo di scena, quindi salvo casi eccezionali come possono essere i Calibro 35, che fanno il loro sporco dovere e lo fanno ormai da diversi anni, e sono arrivati tra virgolette un po' al pubblico più ampio,
sì,
e più attento magari alla scena indipendente italiana, però ecco, oltre ai Calibro 35 c'è tutto un universo di artisti veri, con la A maiuscola, ma anche la R, la T, la I, la S, la T e la I finale, che fanno questo lavoro non per attenzione mediatica, non per ricevere come ti posso dire, non per andare in radio, ma perché sono appassionati di musica fondamentalmente, e perché sono artisti, cioè quindi creano musica, creano arte fine a se stessa, e è questa poi l'essenza io, almeno per quello che mi riguarda, insomma, è una cosa che apprezzo tanto, che quando riconosco artisti che comunque prendono scelte coraggiose, anche spesso e volentieri in controtendenza, perché comunque fare dischi strumentali, totalmente strumentali, non è semplice. E anche se uno si guarda, guarda quello che va adesso, guarda un po' il mercato della discografia e controlla un po' quello che effettivamente funziona, non è assolutamente un trio jazz o comunque un disco strumentale dall'inizio alla fine, ma sono cose più superficiali, più leggere, più semplici. Però, ti dico, secondo me è più una speranza che una convinzione. Credo che il fatto di essere costretti a stare in casa o comunque essere confinati e non poter viaggiare fisicamente col corpo, penso e spero che abbia riportato un po' le persone a vivere la musica come mezzo, come strumento di evasione
Sì.
mentale, no? Quindi anche mi piaceva molto quando parlavi dell'immaginifico, comunque della capacità dell'ascolto, attraverso l'ascolto, di appunto viaggiare con la mente e di diciamo calarsi all'interno del disco e farsi circondare, accerchiare dalle atmosfere generate per staccare dalla realtà, no? Quindi
Esatto.
questo non necessariamente deve essere vissuto come isolamento, ma piuttosto come aiuto, come possibilità, come capacità di uno strumento, di un mezzo, come quello della musica, di generare altro o andare oltre l'intrattenimento puro, ma di appunto trasmettere delle sensazioni sensoriali e comunque percettive che vanno oltre all'ascolto, diciamo per intrattenimento. E questa è, sì, è una cosa molto bella e infatti insomma noi a Spinit non possiamo esimerci dallo spingere la roba giusta, diciamo.
Sì, infatti, questa puntata è, senza farlo apposta in realtà, però è incentrata proprio su questo alla fine.
Strade diverse, ma spingere la roba giusta sempre, cazzo.
Esatto, sia che ci sia lo sterrato, i ciottoli o i sanpietrini.
Esatto. E senti, in qualche modo, in realtà, la mia scelta, e qui si ritorna alla magia di questo.
Mitica magia di Spinit,
Bah, guarda,
l'ormai
dopo
celebre
13
e
puntate riesco
mitologica.
ancora a stupirmi, a meravigliarmi di questa empatia, di questa magia che si riesce a creare. Perché comunque i Barrels, con questa pronuncia molto dinamica inglese, sono anche loro di per sé una formazione per lo più strumentale, no? Ma approfondisco un attimo. Come dicevo, appunto, si parla di un gruppo che sta tra il rock sperimentale e il math rock, che si è formato, è un gruppo americano, formato nel 2002. La formazione iniziale vedeva quattro membri, come avevo già anticipato, e nello specifico sono Ian Williams alla chitarra e ai sintetizzatori, Tyonday Buxton ai vocal, tra virgolette, che sono un po' i loop, cori e loop tramite appunto pedaliere e loop machine, chitarra e sintetizzatori, Dave Konopka al basso e alla chitarra e appunto il mitico, l'idolo almeno personale, John Steiner alla batteria. Dopo due EP iniziali, insomma dal 2002 fino a quella che poi è stata la prima uscita, la prima pubblicazione in long play del 2007 su Warp Records, che per i più sottoni di noi conosceranno, insomma, ne avevamo già parlato per i Boards of Canada qualche puntata fa, ma comunque vanta artisti di un livello veramente altissimo, cioè non solo Aphex Twin, ma Yautaker, veramente Warp Records per gli amanti della musica indipendente alternativa è un po' un faro, no? Quindi sono almeno 20 anni che comunque propone delle cose veramente interessanti e più che altro fresche, quindi rivolte veramente al futuro e a un certo tipo di ascoltatori attenti e particolari. Il primo disco del 2007 è intitolato Mirrored. Nel 2010 succede che Tyondai Buxton, quindi il secondo chitarrista e diciamo sono tutti polistrumentisti comunque, quindi diventa un po' difficile qualificarli. Comunque Buxton lascia la band, però questo evento non impedisce comunque la pubblicazione di nuovi lavori. Quindi sempre su Warp Records nel 2011 esce Gloss Drop, che è il secondo album su questa etichetta, a cui segue praticamente una serie di 4 EP che è appunto intitolata Dross Klop, quindi con un'inversione delle prime sillabe, che è del 2012, e dopo questa nel 2015 esce la D da D, quindi praticamente il terzo disco. Attualmente i Battles sono in formazione di duo, quindi sono rimasti solo Ian Williams e John Stainer. E l'ultimo disco appunto risale all'anno scorso, al 2019, ed è intitolato Juicy B-Crips, che praticamente è sempre uscito su Warp Records e al suo interno vede diverse collaborazioni. Diciamo, la formazione dei Battles si è ridotta, però per compensare si sono, diciamo, accerchiati di gente di tutto rispetto. Per esempio, quella che mi ha dato subito nell'occhio di collaborazione all'interno di Juicy B-Crips è appunto la traccia, nella traccia Easy M con Shabazz Palaces, che è un duo diciamo hip hop, comunque tra il rap, la grime, attualmente con un album uscito su Sub Pop, quindi insomma si parla comunque di artisti attualmente con un posto di rilievo nella scena rap e della musica hip hop attuale. Tra l'altro, insomma, di Shabazz Palaces è uscito un disco che a livello di pubblicazioni per quest'anno viene un po' equiparato a quello di Yusef Dayes e Tom Misch, quindi insomma sono gente di tutto rispetto. Comunque io, diciamo, ai Battles ci sono arrivato grazie agli Helmet, quindi non si parla di suoni legati al grunge, ma si parla di musica sperimentale, però il, diciamo, l'anello di congiunzione e appunto le strade diverse è appunto il ruolo di John Stainer. Appunto, io i Battles li ho scoperti perché sono andato a spulciare un po' di live e di registrazioni dal vivo di Stainer, che suonava la batteria, giusto per, tra virgolette, molte virgolette, imparare qualcosa, e mi sono imbattuto appunto in questa formazione, che è veramente qualcosa di assurdo. Tra l'altro, una cosa molto particolare e molto singolare per gli appassionati della batteria, cioè praticamente Stainer è iconico perché praticamente tiene il piatto del ride altissimo, cioè non ti sto dicendo che lo tiene ad altezza degli occhi, ma proprio che lo suona estendendo completamente il braccio verso l'alto, cioè è veramente, okay, sì, è veramente un'impostazione della batteria
è
stranissima.
Un po' strana,
sì, cioè è particolarissima, perché effettivamente c'è, cioè, uno di, magari sai, c'è un video, per esempio, non lo so, viene spesso fuori anche con Ronco quando se ne parla, di Dave Grohl quando ha suonato al, non mi ricordo bene che concerto, però insieme ai Queens of the Stone Age.
Ah, sì, sì, sì.
Quando è alla batteria, che praticamente lui tiene il Charleston altissimo, perché praticamente lo massacra per, sì, tutto il concerto, e massacra in generale tutta la batteria, e quello già era singolare. Però io vi giuro, andate a vedervi qualche live di John Stainer, sia con gli Helmet ma anche con i Battles, e voi lo vedete, cioè sembra tipo un microfono per una persona che sta in piedi, però in cima c'è attaccato questo piatto ride, che ti dice, ma quello che cazzo ci fa lì? Cioè, è lì perché non lo usa. No, e invece lo usa, e come, ma ci picchia praticamente con questo braccio
distesissimo,
altissimo, Bravo, tipo ingancio cielo, sai, alla Karim Abdul-Jabbar,
sì,
no?
Sì.
Ciao. Comunque, per provare un po' ad approcciarsi ai Battles, io, diciamo, il consiglio che il disco che ho portato in questa 13ª puntata di Spin It è il primo della formazione, quindi Mirrored del 2007. Mirrored sono 11 brani per circa 51 minuti di ritmi frenetici e atmosfere geometriche. Infatti anche questo elemento dell'immaginifico, no? Delle sensazioni che si prova ad ascoltare un determinato disco. A me una cosa che mi ha fatto specie, e ne vorrei parlare anche con te, è che questo disco è assurdo, cioè, ma è assurdo ascoltato oggi, però è uscito nel 2007, cioè a me questa cosa mi ha aperto veramente la testa in due, perché tipo, io non so te, ma te cosa ascoltavi nel 2007?
Allora, 2007 quanti anni avevamo?
14, 13, 14.
Ok, quindi ero alle medie tipo? E io alle medie ero nel periodo Metallica, Pantera, Slayer, questa roba qui più o meno.
Ma anch'io più o meno stavo approcciando il rock classico.
Più ovviamente, sì, vari Led Zeppelin, però ero parecchio...
Le Zeppelin, i CDs, sì. Le basi proprio, le basi, Genesis. Qualcosa di Eminem, non lo so. Cioè, diciamo che ancora MTV aveva un ruolo nella scoperta musicale dei ragazzi, dei giovani, insomma.
Poi c'era quindi... anche Rock TV già, se non sbaglio.
Sì.
Tante cose le ho
non lo so, magari video. Qualche apparizione dei Verdena su Brand New, tipo. Però nel 2007 pure i Battles escono con questo Mirrored che... Boh, è pazzesco, fra, perché... Cioè, sono davvero tutti musicisti con i controcazzi, ma poi ci sono tanti elementi che secondo me hanno aperto un po' la strada, no? Quindi secondo me è davvero un tipo di rock sperimentale, ma anche futurista. Mm-hmm. Non lo so, mi viene in mente il discorso dei cori in loop che si sentono per tutta la durata del disco, sì. Cioè diversi ma comunque ricorrenti, che praticamente poi sono stati riproposti dagli Al Jay in qualche modo. Quindi si sta parlando di gente che davvero ha una visione proiettata almeno 10 anni avanti rispetto a quella che è la scena attuale. Di Mirrored mi piace in particolar modo che è appunto un album di puro rock sperimentale, ed è anche forse il più cantato di tutta la discografia dei Battles, quindi in qualche modo lo rende quello più accessibile se si vuole iniziare appunto a capirci qualcosa di questo gruppo. Durante l'ascolto, appunto, come dicevo, vengono riproposti questi cori in loop, arpeggi di chitarra molto precisi, molto puliti, questo basso ipnotico che è sempre bello dominante, e poi vabbè ragazzi, la batteria, cioè io sarà perché comunque diciamo allo strumento mi ci sto approcciando, però è qualcosa di incredibile, veramente ci sono dei feel, dei tecnicismi pazzeschi, è qualcosa di veramente incredibile. Se Steiner, per quanto riguardava il suono degli Helmet, aveva già un tratto distintivo, cioè comunque la capacità di questo... A me la cosa che colpisce è lo snare, no? Il rullante che è sempre pulitissimo, non è mai sporco. E poi, appunto, è potentissimo. Cioè, è veramente un batterista della Madonna. E appunto, facendolo uscire dal recinto, tra virgolette, che lo legava un po' a una struttura... rock, metal, grunge, classica, ma dandogli modo di sperimentare sia con, diciamo, strumentazioni diverse, quindi con l'inserimento comunque di drum machine elettroniche o comunque di pad elettronici all'interno della propria produzione per quanto riguarda appunto la ritmica, è qualcosa di veramente scatenato, cioè davvero davvero avanti. E appunto io consiglio, per chi volesse iniziare ad ascoltarsi Mirred, di partire con Race In, che è il primo brano, e quindi di partire dal primo e lasciare andare tutto il disco, perché semplicemente è veramente meraviglioso. Chiaramente si sta parlando di rock sperimentale, il che vuol dire che, per quanto mi riguarda almeno, ascoltare questo disco distrattamente come sottofondo non ha molto senso, perché è quello che ne esce è un po' un caos generale, no? Quindi si parla comunque di ritmi forsennati, di riff ipnotici e ripetitivi, però mettendosi un attimo a sedere e concentrandosi su quello, facendo attenzione comunque a quelli che sono i passaggi durante il susseguirsi delle tracce, si viene proiettati davvero in un universo di psichedelia geometrica. Cioè, la cosa ganza dei Beatles è che praticamente, anche per quanto riguarda l'immagine che propongono, cioè le copertine dei dischi, sono sempre fredde, cioè sono precise, geometriche, schematiche, con questi colori Pantone ben definiti, e ragazzi, il suono è quello, cioè è veramente, hanno trovato una forma di comunicazione della loro musica che è, secondo me, azzeccatissima. E anche l'ultimo disco è veramente, seppur comunque si percepisca che la formazione è ridotta, perché alla fine sono dominanti il discorso della batteria, chiaramente, e poi l'aspetto dei sintetizzatori e delle chitarre, però ci sono dei tratti distintivi, e poi chiaramente la qualità dei musicisti dietro al progetto, che lo rendono paritario agli altri, se non un passetto in avanti, perché comunque arricchendo il disco con tutte queste partecipazioni, comunque featuring, davvero si ha qualcosa tra le mani che è davvero rappresentativo sia della scena attuale, ma proiettata al futuro. Quindi sono una bella formazione, un bel progettino che può piacere un po' sia ai nerd sia agli sì, appassionati di batteria, però sono veramente ganzi e meritano un ascolto senz'altro.
Bello, bello, e sì, appunto, di nuovo la magia di Spinit ci ha portato a scegliere cose comunque simili nella forma, anche addirittura, perché anche questa storia, anche se ovviamente le copertine dei Battles sono diverse rispetto a quelle di, per esempio, i GDG, però comunque c'è questo richiamo alla geometria, all'essere comunque abbastanza diretti e sì, scarni, come ti posso dire, e
sì sì, senza
troppi fronzoli, diciamo, no?
Esatto,
però
esatto,
allo stesso
esatto,
modo
esatto,
molto molto schematici, molto strutturate le canzoni, e quindi sì, bomba, bello.
Tutta roba buona.
Bellissimo, quindi siamo giunti alla fine dell'episodio 13, è stato un po' travagliato, ci ha messo un po' per arrivare.
Travagliato, ma insomma, spunti secondo me d'ascolto ce ne sono. E
anche belli, sì, direi.
Sì, dai, questa volta la qualità ci ha rotto il cazzo, ma a noi la qualità non ci rompe mai il cazzo, quindi... Quindi noi gliene diamo di qualità sempre e comunque.
Bello, sì. E quindi nulla, Spinit episodio 13 si chiude qui. Vi invitiamo a seguirci anche su
Come?
Instagram.
No, non mi chiedi di leggere il numero?
È vero.
Allora, ero già pronto.
È vero, il numero. Ok, quindi vi invitiamo a seguirci su Instagram e a mandarci messaggi sulla mitica hotline di Spinit, il cui numero è...
Esatto, il cui numero è +39 379 144 9026. Questa volta l'ho detta a occhi chiusi, come Jordan quando tira i tiri liberi.
È con questo.
Ormai l'ho fatto mio sto numero. No, e fateci sapere un po', GDG Mother Trio, Ronin,
Smuggler Brothers.
E Smuggler Brothers, dategli un ascolto, fateci sapere se vi piacciono, cioè, io lo riconosco, magari siamo andati anche un po' nella nicchia vera, però ragazzi, la musica esiste e noi siamo qui per darvi modo di scoprirla, facciamo da tramite, quindi fateci sapere Se vi sono piaciuti, comunque i dischi di cui abbiamo parlato li ficcheremo direttamente dentro la ormai abusata playlist della quarantena. E niente, dai, Spin It 13 finisce qui.
Ciao.
Ciao, mic drop.
Ciao.